Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vorrei guardare insieme un brano che conosciamo benissimo, ma non so se abbiamo mai studiato. È una delle storie, parabole più conosciute in tutta la Bibbia. Nella società quasi tutti conoscono questa parabola. Quale sarebbe? Il figlio prodigo. Il figlio prodigo, forse il brano più conosciuto nella società. Perché troviamo molto qui che Gesù usa questo per insegnarci il valore del perdono e come avere il perdono. Allora, perché non ci aggrappiamo ad un tesoro? Perché? Perché una persona con un tesoro davanti a sé, perché non si aggrapperebbe per prendere quel tesoro? Quale sarebbe un motivo per cui uno non prenderebbe un tesoro? Se non capisce quanto è un tesoro. Se lo vede come una vecchia scatola, non sapendo che dentro quella scatola. Ho letto che in America si vendono cose usate, uno ha cose che da vendere e mette nel garage o appena nel giardino su tavolini e i vicini e altri vengono per trovare roba. E uno ha trovato un vaso, no? Ma il vaso ha speso $3 5 anni fa. E poi ha messo in salone su una scapolatura, sì, carino. E qualcuno ha visto e ha detto, ma quello sembra un vaso speciale, ma non lo so, ho trovato per $3. Fare a lungo, si è informato, cominciava a fare indagini, era un vaso dalla Cina dagli anni, 1000 anni fa. In condizioni perfette, ci sono solo 2 nel mondo. E ha venduto ieri, ha pagato $3. Per quanto è stato venduto? 2,2 milioni. Cioè, ha comprato, era una vendita di roba usata in casa per $3 e ha venduto ieri per 2,2 milioni. Allora, chi ha venduto? Quanto sarà contento? Aveva un tesoro di immenso valore economico e non sapeva, quello lì, no? Vendiamo, abbiamo speso $30, ma ormai vecchio, vendiamo, prende spazio. Vendiamo per tre, quello che possiamo prendere, $3. Venduto per 2,2 milioni. Allora, se non capisco il valore del perdono, io la vedo come una cosa da, o mille altre cose che sembrano di più grande valore, non è di più grande valore. Quindi, iniziamo leggendo Luca 15, versetto 11, leggo 11 a 13. Disse ancora, Gesù parla, un uomo aveva 2 figli, e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Allora qui vogliamo neanche vedere tutto, c'è tantissimo là, ma voglio vedere qualche cosa. Questa parabola ci insegna qual è il nostro cuore. Qual è il nostro cuore? Questo figlio ha fretta di gestire la propria vita. E questo vediamo anche in famiglia e vediamo anche con chi non è in famiglia. C'è qualcosa di noi, c'è qualcosa dentro di noi che vogliamo non essere sotto autorità. Vogliamo decidere noi. Allora lui, papà, dammi la parte dell'eredità che mi spetta, veramente che mi spetterà quando morirai, che non voglio aspettare. E il padre avrebbe dovuto dire ti tolgo dal testamento con quell'atteggiamento. Invece ha diviso e ha dato a lui un patrimonio. E questo, appena possibile, fra pochi giorni, prepara tutto, se ne va. E va lontano per soddisfare la propria vita nel modo che voleva lui. E questo figlio rappresenta quello che noi siamo di natura. Di natura siamo pieni di orgoglio, vogliamo fare secondo testa nostra. Di natura non desideriamo di avere comunione e una stretta amicizia con Dio. Di natura ci allontaniamo da Dio, ci allontaniamo dalla luce per andare a vivere nelle tenebre. Di natura spendiamo il nostro tempo, le nostre forze, le nostre capacità e diamo il nostro cuore per cose che veramente non ci soddisferanno. Allora io posso immaginare che lui, con i nuovi amici che avrebbe trovato, con tutti quei soldi, avrebbe avuto amici, si divertiva ridendo, festeggiando, facendo tante cose, ma non era contentezza nel cuore. Allora, c'è anche da dire una cosa, cerchiamo la vita in modi diversi. C'è quella persona che vuole i soldi, vive per soldi o cose materiali, proprio non importa i rapporti, non importa tanto i piaceri, vuole i soldi e quindi sacrifica per quello, ma non importa quanti soldi avrà, vorrà sempre di più. Tu trovami una persona che vuole i soldi e vorrà sempre di più. Se lui ha una certa cifra e sogna di avere 5, 10 volte di più, e se arriva a 10 volte di più, vi garantisco, vorrà ancora di più. Chi è attaccato ai soldi è schiavo del suo desiderio per soldi. In 1 Timoteo 6,10 leggiamo: l'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i tipi di mali. Sarebbe. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori, molti dolori. Io conosco tante famiglie in zona qui, dove quando muoiono i genitori, l'ultimo rimasto in vita, i figli, a volte per 5-6 mila euro, perché i genitori non avevano niente, fanno scontri, litigi, tutto al punto che non parlano mai più. Ho conosciuto varie famiglie in zona qui che hanno fatto questo per avere una sciocchezza che avrebbero speso in pochi mesi e hanno perso rapporti fra di loro, come i fratelli, per avere più dell'eredità dei genitori. Altri non è che vogliono soldi, vogliono soddisfare le loro passioni fisiche, che può essere, per esempio, in una società come viviamo noi. Il sesso è molto diffuso, di essere una bella carina donna desiderata, di cercare belle donne o guardare donne. E questa è la società in cui viviamo, è saturata e promette quello che non può dare. Infatti l'impurezza contamina il corpo e la mente e il cuore della persona. Rende incredibilmente difficile, se non impossibile, avere un matrimonio benedetto anche anni più tardi. E vediamo tante persone rovinate per questo peccato. E questo giovane nella parabola cercava anche quello, perché dice viveva dissolutamente, e dopo il fratello dice ha sperperato tutto con le prostitute. Quindi questo cercava piaceri. Era stato un posto brutto. Ci sono persone che cercano piaceri di belle serate, belle cose, viaggi, vogliono una bella vita con tante belle esperienze. E anche questa è una forma di schiavitù, perché non si arriva mai a soddisfare il cuore. Per quante esperienze uno ha, vuole sempre altre. E quindi è sempre una ricerca, ricerca, senza mai arrivare al vero traguardo del cuore soddisfatto. E è anche sempre un'offesa al Padre. Prima o poi scegliere qualcosa in cui cerchiamo la nostra soddisfazione al di fuori di Dio porterà alla rovina della persona. Un brano della Bibbia che descrive il nostro cuore è Isaia 53, 6, che conosciamo, Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva, chi si ricorda? La propria via, la propria via. Non dice che ognuno era un terrorista, ognuno seguiva la propria via. Io voglio questo, io voglio quell'altro, io voglio un'altra cosa, io voglio un'altra cosa. Cose non brutte, ma non quello che Dio vuole. Decido io e sbagliamo tutti perché nessuno di noi ha dentro di sé la capacità di scegliere bene. Quello dobbiamo ascoltare Dio. Magari le mie scelte sono diverse dalle tue scelte, ma se non è la via che Dio ha stabilito per me o per te, io sto andando nella via sbagliata, sono in ribellione contro Dio e non arriverò mai dove vorrei. Di natura, noi non sappiamo di camminare nelle tenebre. L'uomo naturale non sa di camminare nelle tenebre perché è cieco, non vede la luce. Abbiamo bisogno dell'opera di Dio prima che possiamo iniziare a vedere veramente. Anche se conosciamo la Bibbia, e qui tutti conosciamo la Bibbia, non vuol dire che veramente vedremo la nostra condizione. Richiede più che solo conoscere la Bibbia, richiede un'opera di Dio. Leggiamo una condizione di quello che è la condizione spirituale di chi è senza Cristo. Salmo 82,5. Essi non conoscono nulla e non intendono nulla e camminano nelle tenebre. Ma non sanno di camminare nelle tenebre. Stanno ridendo insieme, non capendo che stanno andando verso un voragine. In 1 Corinzi 2,14 conosciamo bene. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano, si capiscono spiritualmente. Quindi l'uomo naturale non capisce le cose di Dio e non sa che non capisce le cose di Dio. Questo è quello che siamo di natura. Le verità di Dio sono follia per noi e abbiamo cose più importanti. Sembra così, non sembra così importanti. Abbiamo bisogno di un'opera di Dio in noi per capire veramente le ricchezze di quello che Dio ci offre. E quindi è giusto pregare e dire, Signore, fammi vedere la verità. Fammi vedere la verità. Allora, questo giovane è andato a vivere come voleva lui. Capita che nel suo caso era una vita di dissolutezza, ma non importa, era come voleva lui, allontanandosi dal padre. E le cose andavano bene per un certo tempo e poi finivano i soldi. Cosa è successo? 14 a 16. Quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci ed egli desiderava riempire il ventre con le carube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Cioè questo qui adesso si trova in sofferenza. Anzi, un secondo punto che vediamo qui. Prima di natura ci allontaniamo da Dio. Secondo punto da notare. Il peccato è un duro padrone. Il peccato è un duro padrone. Attira promettendo belle cose e dà le caramelle, per modo di dire, ah, che bello, che bello. Però quando tu sei dentro, chiudo la porta a chiave e comincia a dare le botte. Il peccato è un brutto padrone. Questo giovane spende quello che ha e poi arriva alla dura schiavitù del peccato. Soffre tanto a causa delle sue scelte di peccato. Arriva al punto di desiderare il cibo che hanno i maiali, ma nessuno lo cura. E quindi lui è disperato. Cioè, avendo scelto la via del peccato, arriva al punto di soffrire moltissimo e non ha più cura. Finché aveva soldi, aveva amici, per modo di dire amici. Ma adesso che si trova senza soldi, si trova con bisogno profondo e si trova tutto solo. E abbiamo detto, era mercoledì scorso, di quante spesso le amicizie dell'adolescenza da 14 a 20 anni non durano durante la vita, era uno o due settimane fa. E questo qui aveva tanti amici, sicuramente finché aveva soldi. Adesso si trova da solo soffrendo. E quanto è importante capire che il peccato è un padrone duro. Tutti siamo schiavi, o di Cristo o del peccato. Non c'è nessuno libero, in senso assoluto. Siamo o schiavi del peccato o schiavi di Cristo. Il peccato è un padrone molto duro e cattivo. Il giogo di Cristo invece è dolce e leggero. Prima o poi, chi segue la via del peccato si troverà in brutte condizioni. Chi è senza Cristo non ha mai la vera gioia nel cuore. Chi è senza Cristo può stare in compagnia e ridere, ma non avrà mai la vera pace nel cuore. Dentro c'è una stanchezza, un desiderio per qualcosa che non trova mai, se non solo in Gesù Cristo. In Salmo 46 si legge: molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Sono arrivati a quel punto di disperazione. Dicono, chi ci farà vedere il bene? Non c'è nessuno che ci farà vedere il bene. Poi, in Isaia 57:21 leggiamo una cosa. Non c'è pace per gli empi. Non c'è pace per gli empi. Conosco delle coppie che stanno dividendosi. E ognuno combatte per avere i suoi diritti. Ma posso chiedere quanto pace hanno? Quanto gioia hanno? In casa è un campo di battaglia. Non c'è pace né per l'uno né per l'altro. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. La via del peccato può iniziare con tanti piaceri, o almeno le promesse di piaceri, ma uno può essere molto contento, ma arriva a portare gravi problemi e la rovina eterna. Quanto è importante che riconosciamo questa verità, che il peccato inizia promettendo mare e monti, ma finisce portando tanto male. E anche se il mondo vorrebbe negare questa realtà, il peccato è un padrone. E chi pecca è schiavo del suo peccato. Non dà quello che promette. Proverbi 13:15 dichiara, due delle parole che non usiamo spesso, il procedere dei perfidi è nocivo. Il procedere dei perfidi è nocivo. Perfidi è chi cammina non come Dio dice. Il procedere, il cammino dei perfidi è nocivo. Cosa vuol dire nocivo? È veleno. Fa male, fa molto male. La via di chi vive per conto suo è una via dura, dolorosa, e l'uomo senza Dio soffre moltissimo, inutilmente. Molto di questa sofferenza è nascosta dagli altri, ma c'è nel cuore. In un rapporto dove ci sono tanti litigi, tutti e due soffrono. In rapporti con tanto stress, quando c'è tanta ansietà o paure o preoccupazioni, c'è sofferenza inutile. Può essere odio che fa più male alla persona che odia che alla persona che è odiata. Il peccato porta sofferenze, promette belle cose, ma in realtà rovina la vita e rovina l'eternità. In Galati 6, 7 e 8 leggiamo: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Prego che possiamo comprendere che il peccato è un cattivo, duro padrone che promette tante belle cose e ci dà quei gocce per farci credere che sarà così. Come chi inizia a giocare azzardo e li fanno vincere qualcosina. E vedi, convieni. E poi gioca ancora, spende ancora di più, li fanno vincere ancora, finché non è un azzardo dipendente. E non può fare meno, e poi non vince più. e solo spende e lo rovina. Ci sono tante persone rovinate lì. Paolo dichiara in Romani 6:21: quale frutto avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Perché la loro fine è la morte. Cioè adesso, guardando indietro al peccato, è solo una vergogna e porta alla morte. Quando arriveremo davanti a Dio, ci vergogneremo di tutte le cose che andavano contro la sua santità. E tutte le cose che non portavano buon frutto portano alla vergogna, portano alla sofferenza e portano alla morte, separati da Dio. Questa parabola ci mostra che la via del peccato, che è la via naturale di ogni persona, è una via che rovina, non dà quello che promette. Allora, questo giovane uomo si trova in condizioni disperate e li fa pensare. Leggo 17 a 19. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò dal mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Allora, questo è molto importante. Questo punto è estremamente importante. Finalmente, quando non può scendere più basso, questo giovane uomo si rientra in sé e si rende conto della sua situazione. Però non solo vede le sofferenze. Tutti vediamo le sofferenze. Cosa che lui vede? Oltre alle sue sofferenze, cosa vede per quanto riguarda il motivo per cui sta soffrendo? Lui si rende conto che le sue sofferenze sono dovute al suo peccato, alle sue scelte. Riconosce la sua condizione è dovuto al fatto che si è allontanato dal padre e che aveva peccato contro il padre. Cioè, lui dice: io sto soffrendo, ma sto soffrendo per colpa mia, perché io non volevo Dio. Io non volevo ascoltare mio padre e lui mi pregava di valutare Cristo, non volevo. E io sto soffrendo per colpa mia, per i miei peccati. E quindi ha capito che ha bisogno di ritornare al padre, veramente riconoscere. Questo è bello, ma c'è una cosa brutta. Riconoscere questo e dire: ho bisogno di ritornare a mio padre e di confessare il mio peccato, non è la stessa cosa di farlo. Tante persone sanno quello che dovrebbero fare, ma non lo fanno. E quindi tornano nel male peggio di prima. Un buon passo è quello di riconoscere la situazione. È fondamentale, ma non basta. Ci deve essere un cambiamento di cuore che spinge a tornare indietro a Dio. E anche a cambiare, abbandonare il peccato. Non posso tornare a Dio aggrappando ancora il mio peccato. Cadrò, ma è un discorso cadere, un altro discorso aggrapparmi e non voler arrendermi. E questo giovane è arrivato a capire la sua situazione. E ognuno di noi dovrebbe valutare la propria vita. Bisogna arrivare a riconoscere la propria condizione. Ma non bisogna fermarsi con solo riconoscere. Se questo giovane uomo avesse solo pensato queste cose, ho peccato contro Dio, contro mio padre, se avesse solo pensato, sarebbe rimasto nella sua condizione. Lui invece si è alzato e ha iniziato a camminare una lunga via per tornare a suo padre. E leggiamo versetto 20 a 24. Cosa succede? Egli dunque si levò e andò da suo padre. Allora quel proposito è diventato realtà. Ed è ravvedimento, di tornare è già ravvedimento. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello sul dito e di sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, poiché questo mio figlio era morto e ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Allora questo giovane non solo ha riconosciuto, ho peccato, ho bisogno di ravvedermi, ha fatto quello, ma poi si è ravveduto. Io posso arrivare a capire quello che devo fare senza farlo, lui lo ha fatto. Ha lasciato quel paese e ha fatto la lunga strada a piedi, chiaramente non aveva soldi, per tornare a suo padre, portando a compimento il suo proposito di ravvedersi. Egli confessa il suo peccato al padre, come? Senza alcuna scusa. Leggiamo che si levò e andò da suo padre. E queste sono parole che rivelano vero ravvedimento e conversione del cuore. Quando un uomo viene toccato veramente dallo Spirito Santo, non gli basterà solo riconoscere quello che dovrebbe fare. Cioè non gli basterà sapere, dovrei fare questo, dovrei fare quello. Abbandonerà il peccato, lascerà il peccato, cesserà di fare il male, imparerà a fare il bene, si rivolgerà a Dio con una preghiera umile, confesserà le sue iniquità e i suoi peccati, non si scuserà in alcun modo per i suoi peccati. Questo è un frutto di vero ravvedimento. Infatti questo è un aspetto importante del vero ravvedimento. Il vero ravvedimento comporta arrivare a confessare il proprio peccato senza alcuna scusa. Vediamo un esempio di questo, se volete trovare. Abbiamo letto, ma leggiamo ancora, Salmo 51. Questo è un esempio di che cos'è vero ravvedimento. Come posso riconoscere quando sono veramente ravveduto? Allora, può cambiare l'ambiente, le parole, entro limiti, il luogo. Ma qui vediamo i componenti di un vero ravvedimento. Salmo 51. Al maestro del cuore, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui, dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. E Davide dice, abbia pietà di me, o Dio, secondo il tuo beneplacito, benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Allora, domanda. Lui non parla delle circostanze quando ha peccato. Ero stanco. Mia moglie mi trattava male. Ero distratto. Lui non dice niente che potrebbe in qualche modo essere visto come una mezza giustificazione. Lui parla solo del peccato e soprattutto della condizione del suo cuore. Versetto 5. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma a te piace la verità che risiede nell'intimo. E mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati. Cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Davide cosa fa qui? Questo salmo ci insegna come ravvederci. Non si giustifica in alcun modo. Hai ragione. Non andava bene quello. Cercherò di migliorare. Io non ho confessato il mio peccato. Ho parlato di una salvezza per opere. Ammetto che quello che ho fatto non andava bene, ma non confesso il peccato. Subito vado. Allora, grazie, tanto mi hai detto, grazie, cercherò di migliorare. Questo è un modo di ricoprire il mio peccato. Parlo del mio impegno, di non fare quello più. Non è la stessa cosa di quanto è confessare il peccato. Quello metto enfasi su me, sul mio impegno. Non ho bisogno di Cristo, mi impegnerò io. Non mi serve Cristo, mi impegnerò io. Oh, grazie che mi hai fatto notare. Non avevo notato. Cosa sto dicendo quando dico quello? Marco, quello era peccato. Oh, grazie che mi hai fatto notare. Non avevo notato. Cosa sto dicendo? Sto dicendo il mio cuore è così buono che se avessi pensato non avrei fatto. Vedi il mio cuore? Tanto buono il mio cuore. Ma il problema è che Davide non confessa così. Lui dice, ho peccato perché era dentro di me. Riconosco i miei peccati, il mio peccato è sempre davanti. Ho peccato contro di te. Ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. Io sono stato formato nell'iniquità. Cioè, Signore, io sono sporco dentro. Io ho peccato perché ho il peccato dentro di me. Questo è confessare il peccato. E purtroppo è tanto diverso di quello che spesso facciamo. Vogliamo giustificarci, vogliamo, sì, è vero, hai ragione, ero sbagliato, perdonami, perché sì, ero stanco. Vogliamo trovare una scusa. Ma Davide non dà alcuna scusa. Non si giustifica, non si spiega, parla solo del peccato. Allora, questo è quello che è veramente ravvedersi. Notate che ciò che Davide desidera è di essere riconciliato con Dio. Lui vuole di nuovo la gioia della salvezza. Questo è il cuore che vediamo in Davide, in Salmo 51, e vediamo questo stesso cuore nel figlio prodigo. Egli non si scusa, non si giustifica. Papà, sai che avevo gli amici sbagliati, mi hanno influenzato, e per quello che ti volevo lasciare. No! Non dà alcuna giustificazione, parla solo del suo peccato. Un altro esempio del vero ravvedimento è il pubblicano che va nel tempio a pregare in Luca 18. Pubblicano, uomo che percuoteva le tasse, quindi disonesto, e il pubblicano invece, stando lontano lì nel tempio, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo. Ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sia placato verso me, peccatore. Non ardiva alzare gli occhi al cielo, non ardiva pregare, oh Dio, che tu sei in cielo. Si sentiva tanto il peso del suo peccato, che gridava, oh Signore Dio, sia placato verso me, peccatore. E cosa dice Gesù di lui? Io vi dico che questo uomo qui, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Quell'uomo, così afflitto dal suo peccato, è tornato a casa perdonato. Fu riconciliato con Dio, poteva godere la gioia della salvezza. Quando non vogliamo abbassarci, quando vogliamo in qualche modo scusarci o negare di avere tutta la colpa o di spiegare che non era dal cuore, non avremo mai il perdono e non avremo mai la gioia della salvezza. È importante che riconosciamo che un cosiddetto ravvedimento, che non è vero, non è come vediamo in Davide o in questo uomo in Luca 18, quasi sicuramente non è un vero ravvedimento, perché il vero ravvedimento è attivo. Vuol dire abbondare il peccato. veramente confessare il peccato senza scuse vuol dire prendere una nuova via. Il fatto di essere rattristato a causa del peccato e piangere e dico, oh, voglio cambiare, e fare grandi propositi, è tutto inutile se non è accompagnato da un vero cambiamento di vita, di vero ravvedimento. Anzi, uno che piange su per il suo peccato senza vero ravvedimento, oh, devo migliorare, Signore, non voglio peccare più, rende la sua coscienza più dura ed ha molto meno sensibilità per il peccato nel futuro. Ricordiamo che la tristezza del mondo porta alla morte, la tristezza di Dio porta al vero ravvedimento. Vi leggo 2 Corinzi 7, 18 e 19. Scusami, sarebbe 8 e 9 e 10. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non mi dispiace, anche se mi è dispiaciuto, perché vedo che quella epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Perché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Quando siamo tristi a causa dei nostri peccati, dobbiamo riconoscere se siamo rattristati per i problemi che ci hanno causati o se siamo rattristati che abbiamo peccato contro Dio. Il vero ravvedimento è una tristezza dovuta al fatto che abbiamo peccato contro Dio. Cioè, il vero ravvedimento è quando sono aggravato che ho peccato contro Dio, come Davide. Quindi invito ciascuno a valutare la propria vita. Com'è che vedi la tua condizione? Riconosci il tuo peccato? Sei veramente ravveduto per il tuo peccato? Il tuo ravvedimento, se è vero, porterà dei veri cambiamenti nella tua vita. Quindi questo giovane uomo, il figlio prodigo, si levò e andò e veramente tornò a suo padre per confessare il suo peccato. Questo è un frutto del vero ravvedimento, che uno si mette a mettere a posto le cose, chiedere veramente perdono. Prego che arriveremo tutti a quello. A questo punto nella parabola vediamo qualcosa di meraviglioso che ci dà grande speranza. Vediamo come questo giovane è stato accolto dal suo padre. Ricordate che questo serve per insegnarci come Dio accoglie un peccatore veramente pentito. Quindi voglio leggere da 20 a 24. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò, e il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servitori, portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettete un anello a dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato, e ammazzatelo, mangiamo e rallegramoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto, era stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Forse non c'è immagine in tutta la Bibbia dell'amore di Dio più bella di questo, come immagine. Questo padre che rappresenta Dio, quello è chiaro, vi riconosce che il figlio era veduto, perciò non aspetta per il figlio di arrivare. Mentre il figlio è ancora lontano, il padre, non preoccupandosi della sua dignità, corre per arrivare al suo figlio e poi accoglie il figlio con grande amore e affetto. Non lo tiene a distanza, ma rendendoti conto di quello che mi hai fatto. Quindi per 6 mesi non ti lascio avvicinarti tanto a me. No, subito lo tratta con grande amore, con grande onore con grande cura e premura. Questo è il cuore di Dio Padre. Ah, nonostante quanto era grave il peccato di quel figlio proprio contro il padre, proprio contro Dio, subito il padre lo accoglie pienamente, infatti fa una festa per lui, per la gioia di avere di nuovo con sé questo figlio che era perduto nel peccato. Allora, noi pecchiamo, questo è chiaro. La domanda è: che cosa ne facciamo quando pecchiamo? Come ci comportiamo? Cerchiamo di negare il peccato? Ma ero stanco. Oh sì, grazie, non avevo capito che non era, andava bene. Grazie che mi hai detto. Quindi nego che era peccato perché era una ignoranza. Oppure neghiamo di aver peccato. Oppure ammettiamo il peccato, sì, infatti avrei dovuto non farlo, ma ero molto stanco. Giustificandoci, come facciamo? Rendetevi conto quello che fate con il vostro peccato. Cioè, tenete gli occhi aperti. Ci danneggia in questa vita, ci danneggia la vita di quelli intorno a noi e ci danneggia eternamente quando ci rendiamo al peccato. Rendetevi conto che il peccato ci separa da Dio e solo Dio può soddisfare il mio, il tuo animo, il tuo cuore. Solo se siamo riconciliati con Dio possiamo essere salvati e non subire la condanna eterna per i nostri peccati. Solo se siamo riconciliati con Dio possiamo avere la gioia della salvezza. Per essere riconciliati con Dio dobbiamo veramente ravvederci. Dobbiamo riconoscere la nostra colpa, senza cercare scuse. È vero, perdonami perché non avrei dovuto fare. Perché? Perché ero stanco o stressato. Quello è scusarci, non è confessare. Quando consideriamo il peccato è anche giusto fermarci a pensare al cuore di Dio. Dio è pronto a perdonare. Dio è pronto a perdonare. Dio ama perdonare. Lui perdona chi si ravvede di cuore. Dobbiamo ravvederci veramente senza scusarci, ma possiamo gioire che Dio, nonostante che il peccato è un'offesa contro di Lui, il peccato è sempre contro Dio. Dio è pronto a perdonare se confessiamo di cuore i nostri peccati. Non ci sono piccoli peccati, ogni peccato è grave. Il salario per il peccato è la morte e separazione eterna da Dio, però Dio è pronto a perdonare. E non aspetta che arriviamo pienamente in casa, quando siamo ancora lontano, corre per accoglierci. Dio trova immensa gioia nel perdonare e nell'accogliere con amore il peccatore pentito. Quindi, chiudo con un invito. Pensate all'esempio di questo giovane ricco. Pensate al fatto che il peccato prometteva quello che non poteva dare, ed è uguale oggi. Pensate al fatto che il peccato è un duro padrone. Ti lascia un po' di spazio sul guinzaglio per ingannarti, e poi tira duramente la corda. Offre quello che non può dare, e non si può seguire i due padroni, o il peccato o Dio. Nessuno segue solo uno dei due, tutti e due, solo uno dei due si può seguire. Quindi invito a tutti a ravvedersi se c'è peccato nella tua vita. Ravvederti di cuore, non scusandoti e giustificandoti. Ravvederti di cuore. Andate a Dio per il perdono e Lui ti perdonerà. Prego che possiamo vivere così tutti i giorni. Padre, voglio ringraziarti per la tua parola e per la buona parola per noi, che tu sei pronto a perdonarci e purificarci da ogni iniquità. E abbiamo bisogno. Aiutaci a desiderare questo più dalla vita stessa. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.